Allora, concludiamo velocemente questi ultimi versetti e poi volevo leggere ancora un testo, vediamo dove arriviamo. Allora, dicevamo appunto su questo versetto di non c'è niente, meglio di non c'è, io so che non c'è bene in essi che altro di gioire, versetto 12, sono sempre quel versetto, quindi mangiare, bere, godere. Anche Bonhoeffer scriveva qualcosa del genere, no? Lui diceva che un uomo tra le braccia di sua moglie, che un uomo tra le braccia di sua moglie pensi al paradiso è certamente di cattivo gusto, dice lui, no? Quindi con questa idea, no, del godere, no, delle situazioni della vita, lì, là dove è tempo, no? Là dove è tempo opportuno. Nel senso che uno, cioè, se per dire per l'immagine che lui vede come un'immagine felice, un'immagine felice, che uno in quel momento in cui sta incontrando e si è abbracciato la persona che ama, si metta a pensare alla vita dell'aldilà, eccetera, in questo senso qui è non. Ma nella mentalità ebraica non è così. Nel senso, no, non è così. Ma la vita eterna, non. Allora, alla Bibbia, potremmo dire così, io lo dico in questa maniera, nella mentalità ebraica, antica, non c'è un interesse verso il paradiso, nel senso di come è fatto, di quanti gironi ci saranno, e tante volte ci siamo detti che noi abbiamo immagini e idee del paradiso più dal divin poeta che dalle sante scritture. Allora, cosa c'è? C'è la speranza che questa vita nostra, segnata dalla morte, no, dall'ingiustizia e in questo senso di questa condanna che è la morte, che dobbiamo, no, questa sarà liberata. Per cui allora, non c'è tanto il fatto di dire del pensare al dopo, no? Ma è vivere adesso, certamente vivere adesso qui non c'è quello che diceva Clara, certo che viverla adesso nella maniera che questo tempo sia tempo che già in qualche modo vinca quella morte, no? Cioè, però non c'è l'idea del dopo, della vita eterna, così, cioè di stare lì a pensarci, di stare lì, di vivere in modo da vincere la morte. Vivere in modo da vincere la morte, questa è la domanda, no? Non tanto come un premio, come qualcosa. Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Ritorna a questo senso, ricordate nel primo capitolo, mentre c'è una vita dell'uomo che passa generazione a generazione, c'è una terra che in qualche modo i fiumi vanno sempre al mare, pure il mare non è mai pieno, il vento gira e rigira e torna sempre sui suoi giri, no? Come qualcosa che è voluto, un ordine voluto da Dio e che rimane per sempre, e Dio agisce così perché lo si tema. Qui torna quel timore di Dio. È anche un altro argomento che torna sempre nella tradizione sapienziale, in altri libri noi troveremo quel principio della sapienza e il timore del Signore, no? Questo timore che almeno per quanto riguarda la tradizione sapienziale, quella più classica, e dicevo l'altra volta, ricordate il peso, no? Il suo non è la paura, ma piuttosto quel vivere alla presenza del mistero, quel sentire in qualche modo la anche proprio rispetto a questa a questo senso di finitezza, di limite che è dato proprio dal fatto di cercare senza non riuscire a cogliere il tutto, no? E accettare anche questa dimensione, questa tensione, no? Qualcosa che ci è stato messo dentro da Dio, no? E allo stesso tempo senza di la possibilità, di la pretesa di poter cogliere il tutto. Quello che accade già è stato, anche questo torna, no? L'abbiamo già trovato. Ricordate quando si diceva c'è una novità, quando si dice c'è una novità, quello è già avvenuto, no? E quello che sarà già è avvenuto. Solo Dio può cercare ciò che è scomparso. E dice il tempo fuggito, nella traduzione di Mazzinghi, è il tempo fuggito. E anche questo è un versetto abbastanza enigmatico, che cosa significa che il versetto è il versetto 15 che conclude cerca lo scomparso, il fuggito, ciò che è passato. Anche qui ci sono interpretazioni varie. Qualcuno vuole fare anche di una lettera dal carcere, leggendolo come Dio cerca quello che è passato, no? Cioè come lui lo coglieva anche come il senso delle esperienze nostre passate che noi cogliamo un po' come perse, tanto è vero che rimpiangiamo i momenti belli o eccetera, diciamo che ci è rimasto, no? Che, eccetera. Allora lo leggiamo come qualcosa, qualcuno che raccoglie, qualcuno che custodisce, qualcuno che e nella tradizione orientale si dirà qualcosa del a proposito del senso dell'eternità, no? Perché per esempio il Paolo nella prima lettera ai Corinzi, in quel famoso passo dell'inno della carità, no? Passeranno, poi alla fine passerà la fede, passerà la speranza, no? Ma rimarrà, l'unica cosa che rimane è l'amore, no? La carità, l'amore, l'agape. Allora, rispetto a questo c'erano degli autori che trovavano così a dire, no? Ecco, allora se l'unica cosa che rimane è l'agape, allora già quello che noi riusciamo a vivere nell'amore rimane per sempre. Di più non sappiamo dire, però almeno a me piace questa cosa, no? Cioè, rispetto agli anni che passano, rispetto alle esperienze, rispetto alle poter ecco, sperare, credere, non voler credere, chiedere al Signore che sia così, che queste cose Lui le ha raccolte. Sono in Lui. La nostra storia non è persa, no? Non è la situazione, non è solo il momento che viviamo, no? Ma è anche tutta la nostra storia con tutto quello che siamo riusciti a vivere nell'amore, che siamo riusciti a. Qualcun altro a proposito di Dio cerca ciò che è fuggito. Solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso, fanno riferimento anche a quello, cioè se Dio solo può farlo, allora noi, lui cosa sta dicendo che continuamente l'uomo non può fare? Cogliere il senso del tutto, soffio di soffio, assoluto soffio, no? E allora anche questo è un soffio e inseguire il vento, abbiamo letto, no? Allora noi non possiamo farlo, solo Dio può farlo, solo Dio può cogliere il senso del tutto, cioè anche qui, no? Cioè come dire che il senso più profondo della nostra vita, di tante vicende, di tante situazioni, di tante cose che noi non comprendiamo, e che noi non, che magari pretendiamo di cogliere e non ci riusciamo, poi magari in qualche momento accettiamo di non cogliere perché non è una cosa data a noi, allora Dio può farlo, Dio può cogliere quello che è scomparso, che è fuggito. Bello, mi sembra bello perché no, in questo passaggio non si può dire che lui sia pessimista, e rispetto, ecco, no, sempre a quel dire, Coelho è pessimista, Coelho è ottimista, no, dice delle cose, dice no. Ora, saltiamo un passaggio e andiamo alla fine del capitolo 4, dove è un testo che potremmo intitolare, per esempio nella mia Bibbia di Gerusalemme c'è scritto La pratica religiosa e i suoi rischi, Mazzinghi lo chiama L'uomo davanti a Dio. Ed è un testo che va dal capitolo 4, versetto 17, al capitolo 5, versetto 6, e questo noi leggiamo. È interessante, no? Che la parte su Dio viene seguita immediatamente dalla parte sul denaro. Il profitto e il denaro. Lo stesso Gesù, vi ricordate, aveva fatto un'altra coppia, no? Questa volta un'antitesi, cioè non potete servire Dio e Mammona, no? Quindi come due cose vicine, no? Molto vicine. E allora lo leggiamo prima nella traduzione della CEI, poi come sempre in quella di Mazzinghi. Bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinati per ascoltare, piuttosto che offrire sacrifici, come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare del male. Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, perciò siano poche le tue parole. Infatti, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere i discorsi dello stolto. Quando hai fatto un voto a Dio, non tardare a soddisfarlo, perché a Lui non piace il comportamento degli stolti. Adempi quello che hai promesso. È meglio non fare voti che farli e poi non mantenerli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole e davanti al suo messaggero non dire che è stata una inavvertenza, perché Dio non abbia ad adirarsi per le tue parole e distrugga l'opera delle tue mani. Poiché da molti sogni provengono molte illusioni e tante parole. Tu dunque temi Dio. L'altra traduzione. Bada ai tuoi passi quando entri nella casa di Dio. Avvicinarsi per ascoltare è meglio che offrire sacrifici come gli stupidi, i quali del resto non sanno neppure di commettere il male. Non essere precipitoso con la tua bocca, e dentro di te non ti affrettare a far uscire parole davanti a Dio, perché Dio è nei cieli e tu sulla terra, perciò siano poche le tue parole. Infatti il sogno viene dalle molte preoccupazioni, così un discorso idiota dal molto parlare. Quando fai un voto a Dio, non tardare ad adempierlo, perché gli stupidi non li sono graditi. Quello che hai promesso, adempilo. Meglio non fare voti che farli e poi non mantenerli. Non permettere che la tua stessa bocca ti mandi in rovina e non dire davanti al messaggero che è stata una inavvertenza. Perché vuoi che Dio si incollerisca per ciò che hai detto e distrugga il lavoro che le tue mani hanno fatto? Dai molti sogni e dalle molte assurdità, tante parole. Ma tu temi Dio. Allora, questo testo è interessante per diverse indicazioni. Innanzitutto perché è la prima volta in cui Coelet usa più il linguaggio sapienziale che indicazione, no? Il maestro che dice al discepolo fa questo, ascolta figlio, custodisci, no? Osserva e quindi bada, vedete, bada e alla fine temi. E ha a che fare con il rapporto con Dio, in particolare con il credente che va, il fedele che va nel Tempio di Gerusalemme. Siamo nel terzo secolo, c'è un Tempio, probabilmente una cosa ben più misera di quello del tempo di Erode, e la casa di Dio, vedete, così veniva chiamata, la casa di Dio. E quindi anche qui, bada ai tuoi passi, al tuo cammino, passi e anche al tuo comportamento, il tuo andamento, al tuo modo, non è soltanto a come cammini, concretamente, no? Ma è quello che simbolicamente, come ti comporti, come ti atteggi, no? Recandoti davanti al Signore, alla casa di Dio. Avvicinati per ascoltare piuttosto che offrire sacrifici. Anche qui è molto è un sapiente nella tradizione di Israele, la critica, ma c'è dentro, no? Per cui nella tradizione l'ascolto, no? Ascolto figlio, no? L'ascolto è la prima dimensione del sapiente, del discepolo e del sapiente. Ricordate i proverbi 1 che abbiamo letto all'inizio, no? Cioè i proverbi e i detti sono sia per il discepolo e sia per il saggio. Il saggio è colui che continua ad ascoltare e in questo modo accresce sapienza. E un'altra nota è che se nel libro del Coelet Dio non parla mai, cioè non abbiamo, no, Dio disse, Dio, no, è un Dio che sta sopra il cielo e noi siamo sotto la terra, però lui dice ascolta, cioè quando ti avvicini a Dio, ascolta. Questo è, vedete, anche qui c'è un detto e c'è un non detto, Coelet non ci dice, però allo stesso tempo dicendoci di ascoltare, presuppone, no? Un Dio che parla, anche se non lo dice mai, come anche noi, io penso che anche nella nostra vita in alcuni momenti Dio è di sopra il cielo, noi non percepiamo, no? Anzi poi ci sembra che andiamo avanti noi sulla nostra strada, sulla sua parola, dov'è? Boh, non parla, è muto. Ci sono convegni sul silenzio di Dio, no? Nella storia, il silenzio di Dio. Però ecco, lui è un ebreo credente che pure se nella sua vita ha sperimentato un silenzio, no, di Dio, tanto che non ne parla mai, però allo stesso tempo possiamo presupporre che la sua prassi di andare al Tempio e quello che lui cerca di passare a nei suoi insegnamenti, alla sua cal, alla sua assemblea, dice, guarda, quando vai lì, ascolta. Piuttosto che offrire sacrifici. È critico verso i sacrifici, verso coloro che impostano la loro relazione con Dio in una serie di atti che vengono compiuti e che, no, mettono a posto, cioè cosa ci chiede il Signore di fare? Di andare a messa la domenica. Io vado lì, speriamo che il prete non sia lungo, e poi sto là, penso un pochino ai fatti miei, eccetera, però sono andato, no? E a posto. Questo credo che è esperienza comune, no? Ce lo siamo, credo che ciascuno di noi poi lo sperimenti, lo veda, come a volte veramente la pastorale, no? Anche nelle parrocchie, molte volte si lascia prendere tanto dalle attività, dal fare, per cui ci sono tanti gruppi, il gruppo che prepara la festa parrocchiale, il gruppo della carità, il gruppo di cose buone, cioè il gruppo del restauro della chiesa per trovare i fondi per rimettere a posto il tetto, e il gruppo eccetera, no? Ma di un impegno per imparare ad ascoltare, è difficile. No, anche nel nostro viaggio in Terra Santa, che non è un tempo di esercizi, cioè uno dice va a fare gli esercizi, Gnaziani sa che deve fare silenzio, e che a pranzo, a cena ci sarà la musica, il nostro non era un cammino di esercizi, però c'erano degli spazi, neanche tanto lunghi, ma di 20 minuti, mezz'ora, dove alla fine della catechesi quello che parlava diceva, beh, possiamo prenderci un po' di silenzio qui nel deserto, eccetera, eccetera. Ma vedo come la gente non lo fa, ma non si può dire per cattiveria o per no, ma perché non c'è una prassi, non c'è un'educazione che ci fa dire adesso sto in silenzio. Questo è triste, perché non siamo persone di ascolto, i preti per primi, voglio dire, se vuoi fare un'esperienza, cioè non la potete fare voi, ma cioè quella di andare a dare un corso di esercizi a preti, vedrete come per i preti in generale, cioè poi ci sono persone, però in genere anche loro non sono stati educati, abituati, e non possono naturalmente, se non ne colgono il senso, la cosa, aiutare altri a, no? Perché poi noi passiamo quello che ci sembra, no, importante, no? Almeno nel nostro sud, io nella chiesa barese dove sto vivendo in questi anni, che pure è una chiesa con delle ricchezze, con gente in gamba, no? Però allora, si devono fare a Natale, in Avvento, in Quaresima, bisogna fare il ritiro del gruppo giovani, il ritiro degli adulti, il ritiro, però molte volte si risolve, no? In una mattinata della domenica o in un pomeriggio, ancora di peggio nel dopo domenica, cioè perché voi immaginate i pranzi pugliesi della domenica, allora ritrovarti alle 4, cioè con la gente che ancora si mangia la braciola, le orecchiette, no? E sta lì, allora ascolta, poi sentire uno che parli per mezz'ora, 40 minuti, poi fare silenzio per un'ora, ma cioè il ritiro è ascoltare la buona parola, confessarti e celebrare. Vedete, una serie di atti, di atti. Allora la dimensione dell'ascolto, no? Cioè è meglio dei sacrifici, dice qui, no? Allora, quindi non significa adesso, passandolo a noi, che non ha senso le celebrazioni e le, ma hanno più senso quanto più sono espressione di, no? Di persone che ascoltano, di persone che, io credo che, guardate che, cioè, lo siamo detti anche tante altre volte, così siamo con Dio, siamo con gli altri, no? E allora la fatica ad ascoltare Dio, noi ne raccogliamo anche nella fatica di ascoltarci, di ascoltare noi stessi anche, no? E di ascoltare gli altri, no? Vedete, come dice, come fanno gli stolti, gli stupidi, cioè qui la stoltezza, sapienza e stoltezza, no? Siamo in un contesto sapienziale, lo stolto che fa sacrifici e che non sanno di fare del male, no? Cioè qui non prendiamolo in termini moralistici, nel senso non sanno di fare, di trasgredire la legge del Signore, per cui peccato o peccato, no, ma piuttosto come temi esistenziali, cioè laddove sono dei gesti che non dicono, che non aprono relazione, che perché di fatto non c'è, no? Una serie di cose che si devono fare perché si fanno, perché si, no, perché siamo in contesti dove va bene farli, però non portano vita. E poi ancora non essere precipitoso con la tua bocca e dentro di te non ti affrettare a far uscire parole davanti a Dio. Anche questa è un'altra. Vi ricordate anche Gesù, no? Dando quelle indicazioni ai discepoli, dice a un certo punto: non moltiplicate parole. Non siate come quelli che pensano di essere ascoltati in forza delle parole. Cioè, quasi come a dire, no? Cioè, per farmi ascoltare da Dio, io, dato che conosco 10 monasteri di suore di clausura, allerto 10 monasteri di clausura, cioè metto fuori la task force, eh? Allora metto a pregare 200 suore, così sono sicuro, no? Di Dio, cioè, anzi, poi magari gli faccio anche il dono, no? Li mando, se sono un potente, li mando il regalino a tutte le suore che pregano per me, 200 suore, io, no? E il Signore Gesù mi ha detto: no, non sprecate parole, come i pagani che pensano di essere ascoltati in forza delle parole. Anche qui, questo non vuol dire, no, dire non dobbiamo dire parole, no, perché a volte, no, l'invocazione, la preghiera, no, è quello che nasce dal cuore, che magari è solo una parola che viene ripetuta di un cuore che continua a invocare, ma che non pensa che uno viene esaudito in forza di, no? In forza di tutti i rosari che io farò, in forza della novena, in forza della, no? Per cui tutto questo mi assicura. Vedete, perché Dio è altro, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, cioè questo senso della trascendenza, no? Che non è una riflessione metafisica, allora, sui luoghi di Dio, sulla sua immaterialità. Qui trascendenza ha a che fare anche proprio sul non poter mettere mano su di Lui, no? Tu non puoi mettere mano su di Lui. Perché in qualche modo, come dire, la pretesa di pensare di essere esaudito in forza di del tuo sforzo significa avere potere su Dio. Potere su Dio. Noi non abbiamo potere su Dio. No, c'è quella bella poesia degli anni 60, no? Di Arias, il mio Dio gratuito, no? Il mio Dio non ha prezzo. E non può comprarlo nelle mie buone opere, nella mia preghiera, nel mio eccetera, no? Perché Dio, il mio Dio si dà come il sole ogni giorno, nella gratuità. E poi dice: perciò siano poche le tue parole, poche le tue parole. C'è un bel detto, no? A proposito anche delle poche parole e del tacere, c'è un bel detto dei padri antichi che si dice che c'era un abba molto famoso, e a un certo punto l'imperatore di Costantinopoli si mosse per andare a sentire la parola di questo abba, e allora quando l'imperatore arrivò in questo monastero, l'abate lo accolse con grande gioia, arrivò l'imperatore, no? E andarono presso la cella del santo monaco che era stato preavvertito: domani verrà l'imperatore perché vorrà ascoltare un tuo insegnamento. Allora entrano, arrivano, l'imperatore si siede, questo monaco sta in silenzio. Allora, dopo un po' di imbarazzo e dopo un po' di tempo che in cui l'abate dice: ma ecco l'imperatore, tu dico a lui in silenzio. Allora, l'imperatore, no, un po' deluso, a un certo punto se ne va. L'abate torna e dice: ma come, c'era l'imperatore, no? No, dovevi dirle qualche parola di edificazione. E lui dice: se non lo edifica il mio silenzio, non può edificarlo la mia parola. No. No, anche questa pretesa a volte, no, di andare da qualcuno che ci dica la parola, no? La parola.
Mi interrompo, mi è piaciuto perché mi sembravissimo al discorso di Elia, l'avevo ascoltato quando Elia è preso la fase di crisi, no? E poi mi sono lamentato dopo che ha compiuto di tutto di più, supportato da Dio, insomma, mentre in quel periodo di crisi in cui ha paura comincia a dire: ah, io sono non sono nessuno, non valgo niente, e comincia a lamentarsi con il Signore gli sfoca, alla fine non è che la seconda, no, non ti preoccupare, comunque lo controlla, no? Cioè, quello resta, però poi gli dà come un'indicazione per andare avanti, però gli dice no, non è vero, sei tranquillo, anche lì è un momento di silenzio, se vogliamo, no?
Sì, sì, che poi anche appunto laddove poi c'è quell'episodio di Primo Re 19 della grotta, del terremoto, ma Dio non era il terremoto, no? Del vento impetuoso, no? E poi Dio si fa presente, la nostra traduzione dice in un vento leggero, e no, in ebraico sarebbe la voce di un silenzio sonante, ci sono tentativi di traduzione, no? Ma che hanno a che fare col silenzio, con sì. E poi, ecco, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni, dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Mi sembra, allora, nella Bibbia ci sono i sogni, okay? Allora, i sogni, la Bibbia non dice che tutti i sogni vengono da Dio, ma la Bibbia dice che Dio, cioè, si fa presente in dei sogni. Quindi noi abbiamo, no, l'ultimo che abbiamo ascoltato è nel periodo natalizio, è quello di Giuseppe, e però ci sono altri sogni, c'è quello di Giacobbe, no? Nel libro della Genesi. E ora qui invece Coelet sembra proprio non dare credito ai sogni, che vedete, questo, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni, dalle molte chiacchiere, quindi mettete in parallelo preoccupazioni, chiacchiere, sogni stolto, okay? Allora, questo si deve capire anche nel contesto in cui viveva appunto Coelet, dove era molto forte anche questa tradizione apocalittica, avevo accennato qualcosa, no? Cioè il fatto del libro di Enoch, Daniele, vi ricordate il libro di Daniele, dove c'è anche Daniele che spiega i sogni, no? Cioè del re, eccetera, no? C'è un tempo in cui c'è l'impero, c'è questo regno tolemaico, no? C'era prima l'impero, in qualche modo Israele perde, come dire, la sua, perdendo la sua realtà di regno, di piccolo regno, che però diceva la possibilità di decidere, di incidere con la storia, nella storia. Tu adesso sei dentro il grande impero, no? Per cui le cose non le decidi più tu, è forse un po' vicino anche al nostro tempo, no? Cioè dove, cioè, dire, i governi li fanno i mercati, no? Cioè adesso così. E allora, per cui l'uomo in qualche modo, sentendosi dentro all'impero, sentendosi, si stacca un po' più da, non sente più lui, come dire, il protagonista della sua storia. Tant'è vero che noi non abbiamo testi storici di quel periodo, cioè nella tradizione poi biblica, quello è un periodo che, di cui sappiamo poco, non è come il periodo dei re, pensate il libro dei re, il libro delle cronache, dove ci dice quel re fece queste cose, sappiamo che poi non tutto, però di alcune cose abbiamo un riferimento storico, perché sono state trovate archeologicamente, la storiografia ce lo dice. Allora è un tempo in cui l'uomo ormai dentro il grande impero si sente un po' sperduto, no? Per cui allora il senso non è più legato tanto alla storia di cui io posso essere realmente protagonista, il senso me lo danno delle visioni, il senso me lo darà degli angeli, il senso mi viene dall'alto in dei sogni, no? E allora Coelet è molto critico verso queste cose, no? Dalle molte preoccupazioni vengono i sogni, dalle molte chiacchiere il discorso di uno stolto. È un richiamo a una concretezza della vita, in qualche modo anche per quello che possiamo, per quello che è il nostro potere, anche a uno starci, a una responsabilità. E poi quando hai fatto un voto a Dio non tardare a soddisfarlo, perché a lui non piace il comportamento degli stolti, eccetera. Qui in questo senso Coelet segue la tradizione biblica, che è quella di dire meglio non far voti, come lui dirà, no? Piuttosto che farli e non mantenerli. meglio non far voti piuttosto che farli e non mantenerli. Abbiamo un testo nel Deuteronomio che vi leggo, capitolo 23, versetti 22-24, che dice: quando avrai fatto un voto al Signore tuo Dio, non tardare ad adempierlo, perché il Signore tuo Dio te ne domanderebbe conto e in te vi sarebbe peccato. Ma se ti astieni dal far voti, non sarà in te peccato. Manterrai la parola uscita dalle tue labbra, eseguirai il voto che avrai fatto al Signore tuo Dio, cioè che la tua bocca avrà promesso. E, come dire, il voto come una relazione che si costruisce, come una, dove uno entra, no, in un impegno con un altro, come, e costruisce vita, costruisce relazione, e così anche con il Signore. E poi qui non permette alla tua bocca di andare davanti al suo messaggero, non si sa bene chi è questo messaggero, a chi si riferisce, probabilmente un'interpretazione è al sacerdote, perché dice al suo messaggero non dire che è stata un'inavvertenza. Nel libro del Levitico si parla dei sacrifici da fare per il perdono dei peccati dove non c'era avvertenza, c'è tutta una serie di situazioni di male in cui l'uomo riconosce che però non c'è stata una volontarietà, un pensarli, un premeditarli, no? E c'era tutta una serie di sacrifici che venivano fatti per l'espiazione di questi peccati, per cui probabilmente si riferisce a questo sacerdote. E poi ancora, poiché dai molti sogni provengono molte illusioni e tante parole, tu dunque temi Dio. Bene, ci fermiamo qui. Ci prepariamo a mangiare qualcosa velocemente e poi usciamo.